Dopo il 4 marzo, eguaglianza o barbarie, il M5 è la necessaria mossa del cavallo. Oggi in Occidente, e soprattutto in Italia, ci sono solo due politiche possibili, per la barbarie dei capri espiatori o per l'eguaglianza. Anche il M5 dovrà scegliere, al governo con la Lega o con quanto resta di PD e LeU. Da Zagrebelsky ad Avigo, ecco i nomi della società civile a cui il movimento, se avrà lungimiranza e coraggio, dovrebbe guardare per un governo davvero contro diseguaglianze, corruzione ed evasione. Riprendiamo questo testo dal sito www.micromega.net di Paolo Flores Darkeis. 6 marzo 2018. Ha vinto Salvini, che umilia Berlusconi con oltre 3 punti di vantaggio. Ancora di più ha vinto Di Maio e il Movimento 5 Stelle, che ha il diritto di governare e soprattutto non può ora sottrarsi al dovere di governare. I numeri azzardano solo due possibilità, una maggioranza di governo con la Lega e una maggioranza che inglobi quanto resta di PD e LeU. L'alleanza con la Lega sembra la via più facile, propiziata anche da corrispondenze di amorosi sensi sia programmatiche che umorali. Per il Movimento 5 Stelle sarebbe però investire la vittoria in titoli tossici e preparare il harakiri. Salvini diventerebbe il vero protagonista per la coerenza con cui vellica l'intero armamentario di pregiudizi, capri espiatori, spurghi emotivi del cittadino malpensante, anche razzista, ma con rosario e crocefisso. La moneta cattiva, come diceva il banchiere Thomas Gresham oltre mezzo millennio fa, scaccia quella buona, ma in politica anche quella così così. Il lepenismo sfrontato di Salvini metterebbe nell'angolo gli alleati 5 Stelle con i loro ammiccamenti titubanti verso sovranismi e basta tasse. Di Maio premier dovrebbe subire Salvini come vicepresidente del governo e un terzo di ministri leghisti capaci di oscurarlo con overdosi di demagogia. A prima vista l'alleanza con PD e LeU sarebbe per il M5 ancora più difficile. Renzi ha un gruppo parlamentare suo e catafratto, le finte dimissioni indicano che vuole lo stallo fratto sfascio per andare alla rivincita elettorale. Un vice premier e alcuni ministri PD, con uno strapuntino per Grasso o D'Alema, risulterebbero indigeribili. L'unica possibilità per Di Maio resta perciò sarebbe la mossa del cavallo, una scelta inaspettata e spiazzante, al limite del temerario. Proporre al capo dello Stato un governo con gli elementi portanti del programma dei 5 Stelle, che per trovare in Parlamento i voti per il 51% sia affidato a una personalità fuori dei partiti, che scelga ministri tutti della società civile. Per i deputati PD, anche se renziani, sarebbe difficile dire no a una proposta che il presidente Mattarella presentasse con intensa e inesausta moral suasion come la soluzione migliore per l'interesse generale, in effetti lo sarebbe. Mossa temeraria, perché per i dirigenti 5 Stelle vorrebbe dire comportarsi per la prima volta da statisti, rinunciando al narcisismo identitario e anche personale, pur di realizzare contenuti importanti del loro programma, lasciando sconcertata fino all'ostilità la base e probabilmente anche Beppe. Convincerli sarebbe la prova del fuoco per conquistare un'autorevolezza politica non effimera e con futuro. Quali aspetti del programma? Quelli radicalissimi, che picconino l'ibris di diseguaglianze, taglino artigli alle prepotenze finanziarie e marchionnesche, straccino i ponti sugli stretti, concentrino le risorse su ricerca scientifica e cultura, sistema idrogeologico e paesaggio, contro la speculazione edilizia, ovviamente, e non più dichiarino, ma realizzino guerra permanente ai grandi evasori recuperando pacchi di miliardi, e senza quartiere la facciano a mafie e corruzione. I nomi di governo non si devono fare, sostiene chi vuole la politica come arcana imperii, e invece sono il banco di prova di un voltar pagina nella trasparenza. Su Micromega li abbiamo sempre fatti, nella mia generazione di terza età Gustavo Zagrebelsky e Salvatore Settis, in quella successiva Tommaso Montanari, del resto a Davigo e Montanari Di Maio si è già rivolto. Diranno sempre di no, fino a che la prospettiva di un governo di svolta egualitaria e civile non venga proposta con convinzione, e non come ripiego, dai 5 Stelle. L'alternativa sono nuove elezioni a breve, ma è ragionevole tornare alle urne senza una nuova legge elettorale su cui l'accordo è improbo, mentre ovviamente la speculazione finanziaria non resisterà a focalizzarsi sull'Italia anello debole, e come reagirebbero gli elettori se dovessero votare proprio in tale temperie. L'establishment sembra ormai cieco di fronte a quanto è da tempo ovvio, si leggano le annate di Micromega, in Europa, anzi in Occidente, e in modo particolarissimo in Italia, ci sono solo due politiche possibili, entrambe radicali, per l'eguaglianza o per la barbarie dei capri espiatori. Un po' di ragionevolezza sarebbe sperabile nel potere d'opinione, che dell'establishment non dovrebbe essere parte. Il giornalismo persegue una missione estremamente utile, estremamente grave e faticosa, quella di una censura continua sugli atti del potere, diceva il grande Jules Michelet 160 anni fa. L'obbrobrio di diseguaglianze sfrenate, Valletta guadagnava 50 volte un operaio, Marchionne 1000, e c'è di peggio, per fortuna non viene sopportato più da ondate tumultuose di cittadini sempre più decisi ad aggredirlo. La protesta può assumere la bandiera del razzismo, dell'intolleranza, dello sgangherato plebeismo, oppure delle misure egualitarie, che per gli happy few risulteranno evidentemente dolorose. Storicamente la borghesia ha sempre scelto la prima strada, sacrificare le libertà pur di impinguare i profitti. Eguaglianza o barbarie, oggi nessun tertium è dato. I pannicelli caldi che il pensiero ragionevole o di buon senso degli Scalfari o dei Severgnini ha continuato, e temo continuerà a propinarci, non sono nemmeno Callifugo contro un'epidemia, ormai sono l'SD che spinge a credere di poter volare e, posseduti dalle proprie visioni psichedeliche, a convincere tutti gli altri perché si buttino dalla finestra. Big Bang del 4 marzo, niente sarà come prima. Siamo ad un voto storico, M5S e Lega vincono le elezioni mandando in soffitta le larghe intese e demolendo il PD di Renzi, che dopo la debacle si è dimesso. Un po' tutta la sinistra risulta non pervenuta. Si chiude l'era della Seconda Repubblica e ora spetterà al presidente Mattarella far uscire il paese dall'impasse. E prende piede l'ipotesi di un governo M5S e PD derenzizzato. Di Giacomo Russo Spena. 5 marzo 2018. Il Rosatellum ha vinto. L'Italia è un paese ingovernabile. In fondo, la legge elettorale ideata da Renzi, Berlusconi e Verdini era stata partorita per questo. Pensata ad hoc per impedire la vittoria del M5S e giustificare l'ennesimo inciuccio. Ma si era sottovalutata la rabbia popolare. Queste elezioni aprono una fase nuova, niente sarà come prima. Qualcosa è sfuggito o andato storto, secondo i calcoli del PD e di Forza Italia. Un accordicchio di sistema non ha più i numeri sufficienti per governare il paese. Il Gentiloni bis torna in soffitta. Il M5S è infatti andato oltre le aspettative attestandosi al 32%, facendo quasi il pieno nei collegi uninominali del Sud. È un successo inequivocabile. Un voto storico, finisce la Seconda Repubblica, per Di Maio inizia la Terza Repubblica dei cittadini. I partiti tradizionali vengono spazzati via. Il M5 si intercetta il voto del ceto medio impoverito, dei working poor e dei giovani senza futuro. Un segnale di discontinuità contro un establishment ormai screditato agli occhi dei cittadini. Ha trionfato il mandiamoli a casa, anche se il movimento nelle ultime settimane sta avendo una metamorfosi. Una forza non soltanto del vaffanculo, ma responsabile e con un progetto credibile. Una sorta di normalizzazione all'interno del sistema dei vari Di Maio. Bastava farsi un giro nel paese reale per rendersi conto che fuori dai palazzi cresceva il malcontento sociale, la richiesta di qualcosa di nuovo rispetto alle politiche della casta, delle cricche e delle larghe intese. Un secco no al merkelismo e alle politiche di austerity imposte dall'Europa. Solo qualche stolto poteva pensare che il M5 potesse perdere consensi per i congiuntivi sbagliati dal leader Di Maio o per le difficoltà locali di Raggi, Appendino e Nogarin o per lo scandalo rimborso Poli. Gli italiani hanno votato con la pancia, per dire basta a Renzi ed inciucci vari e per cambiare lo status quo. A perdere è anche il redivivo Silvio Berlusconi. Insieme ai grillini, trionfa la Lega di Matteo Salvini che col 18% vince il duello interno con Forza Italia e diventa primo partito del centrodestra. Salvini si conferma l'uomo della nuova Lega, colui che ha trasformato il Carroccio da partito etnoregionalista a forza nazionale. Ad ogni elezione sfonda sempre un pochino più a sud. Ora è il turno di Roma dove riesce a raggiungere la doppia cifra dei consensi. Inizialmente aveva puntato la sua ruspa contro il cerchio magico di Bossi, riuscendo a strappargli le redini del partito. Adesso ha indirizzato la ruspa contro il centrodestra, demolendo Berlusconi e diventando il leader indiscusso. Vince la sua xenofobia forte in un nord che chiede sicurezza contro l'immigrazione. E il PD, siamo al fallimento di Matteo Renzi. Se alle elezioni europee del 2014 aveva portato i democratici al 40,8%, massimo storico, ora ottiene una debacle apocalittica attestandosi al 19%. Una parabola discendente già palesata con la bocciatura del referendum del 4 dicembre 2015. Renzi, eletto senatore, ha deciso di dimettersi. Non poteva fare altro. Come nel resto d'Europa, siamo al crollo della socialdemocrazia. Quella socialdemocrazia che, negli ultimi, si è fatta alfiere delle politiche d'austerity e di compressione dei diritti. Da anni il PS ha perso per strada le cosiddette ragioni della sinistra. Come dimenticare la terza via di Clinton, Blair e dei tanti emuli che hanno utilizzato la parola riformismo per sostenere guerre umanitarie, privatizzazioni, deregulation e precarizzazione della vita dei cittadini? La destra ha continuato su un terreno già ben concimato. A tal proposito significativa è la sconfitta di Marco Minniti, il ministro legge ed ordine, che viene sconfitto nel suo collegio uninominale da un leghista. Chi sta a sinistra del PD non va meglio. Siamo al fatidico Big Bang, all'anno zero delle sinistre. Dal dopoguerra mai sono andate così male in Italia. Liberi e Uguali si scioglie come neve al sole superando di poco la soglia del 3%. Il progetto di Massimo D'Alema, che nel suo collegio ha preso il 3,9%, non ha avuto una grande intuizione, per usare un eufemismo, nello scegliere Pietro Grasso come candidato premier. Zero carisma, un corpo estraneo alla politica e, in campagna elettorale, la sua figura ricordava il peggior Antonio Ingroia. Liberi e Uguali è stata percepita come forza di palazzo e non come un'alternativa al sistema. In effetti, difficile far passare Bersanico per il nuovo che avanza. Anche Potere al Popolo, la lista nata pochi mesi fa dal centro sociale napoletano Gesò Pazzo, va sotto le aspettative e si ferma al 1,2%. Il progetto, dicono, continuerà, ma c'è poco da essere felici. Intanto Casa Pound non raggiunge l'1%, tanto rumore per nulla. La narrazione dei fascisti del terzo millennio radicati nelle periferie si sgretola anche perché le parole d'ordine del movimento sovranità, sostituzione etnica, anti-europeismo sono ormai patrimonio programmatico della Lega. Sono cannibalizzati da Salvini. Non c'è spazio politico per loro. Mentre scrivo, leggo che giunge puntuale l'allarme dello spread che sale. La speranza è che Sergio Mattarella non si faccia influenzare da fattori esterni e non ipotizzi nuovi fantasiosi governi. Gli unici nomi papabili per formare una maggioranza sono Salvini e Di Maio. Tertium non datur. Un'alleanza M5 Slega è al momento impensabile. Decisivo sarà quindi l'atteggiamento del PD. L'ipotesi che si fa largo è un governo M5 con il sostegno di un PD derenzizzato. Staremo a vedere. Già le elezioni del presidente del Senato saranno importanti per capire la strada intrapresa. Un ultimo inciso sulla sinistra. Ad analizzare i primi dati elettorali si scopre che PD e LeU crollano soprattutto nelle periferie e tra le fasce sociali meno abbienti. Un totale scollamento con la società. A trionfare lì è il populismo di M5 e Lega. Il campo da gioco della politica odierna si conferma quello populista. Consiglierei, quindi, di rivedere gli atteggiamenti dispregiativi nei confronti del filosofo post-marxista Ernesto Laclau e della categoria del popolo, oltre a smettere di aggrapparsi a feticci novecenteschi. L'unica dicotomia da assumere per ripartire è quella del basso vostro alto, prima che sia troppo tardi, sempre se non è già troppo tardi.